Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Five Nights at Freddy's.
Oh, una sfida che ci avete posto. Alcuni di voi ce l'hanno consigliato. È uno di quei giochi che è diventata una sensazione in internet. Un gioco che è stato ripreso, che ha creato un franchise tutto suo di indie, di giochi fatti da una sola persona. Insomma, abbiamo deciso di parlare di questo titolo anche se non è nelle nostre corde, no Yuga?
No, infatti mi trovo molto in difficoltà generalmente con l'horror in generale, quindi sia film che anche fumetti e soprattutto giochi in questo caso, che non ho quasi mai affrontato, al di là dei Resident Evil che però hanno magari una componente più action. Questo essendo proprio un survival horror, avventura grafica molto di tensione e soprattutto con dei jumpscare di tutto rispetto, l'ho digerito con molta difficoltà, devo ammetterlo.
E quindi ringraziamo Gioco ed Hermes Real che ci hanno sfidato proprio per questa recensione. È bello perché vogliamo comunque parlare di giochi anche che non sono per forza nelle nostre corde, ma sempre quando c'è qualcosa di cui parlare, anche se magari non ci sono piaciuti. Ma devo dire che dal punto di vista dell'impatto che questo gioco avrà su altri giochi survival horror da lì in poi, e poi anche da come esce dal videogioco sotto tanti aspetti, sul fattore community, sulle teorie, sui subreddit che ci sono, insomma molto attivi, è sicuramente un esempio di cui parlare.
E se oltre a consigliarci giochi e sfide nuove da affrontare volete partecipare supportando l'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo andando su ko-fi.com/edvideogiochi oppure direttamente seguendo i link su enciclopediadevideogiochi.it, dove potete supportarci con un caffè o con una birra, come ci piace interpretarlo a modo nostro, e unirvi ai mecenati e tutti quelli che fino adesso ci hanno dato una forte mano.
È proprio la metafora della birra, ci serve per fare cin cin con i vari mecenati che sono Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Sukoi 47 ed El Nick, il nuovo arrivato. Benvenuto a tavola con noi, si sta riempiendo questa tavola, ci piace pensare che siamo lì tutti quanti a berci una birra, e insomma un rinnovato obiettivo è anche quello di vedersi in persona e scambiarsi veramente un cin cin come si deve con gli stein, i calici, non so neanche come chiamarli. Gli Stein, mi piace.
E inoltre, se volete rimanere sempre aggiornati e comunque raggiungerci con i vostri suggerimenti, potete farlo seguendoci su Instagram a @enciclopedia dei videogiochi, dove giornalmente escono nuovi contenuti riguardo alle nostre puntate.
Ci teniamo anche a salutare Alessandro del Triangolo Nerdangolo che ci ha mandato un contributo audio che ascolterete adesso.
Ciao Ace, ciao Yuga, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, io volevo fare una premessa. Intanto posso dire che io con i giochi horror ho pochissimo a che fare perché mi spavento veramente facilmente e con l'avanzare dell'età cerco di preservare la salute. Però posso dire che FNAF è un prodotto perfetto per lo streaming. Infatti credo che il più grande successo che ha avuto questo titolo sia dovuto a tutti gli streamer che lo hanno portato sulle varie piattaforme, quindi da quel punto di vista è stato veramente un ottimo prodotto. Per quanto riguarda il gioco, come dicevo, l'ho solo visto, non ci ho giocato, però devo dire che fa veramente paura e crea parecchia ansia.
E anche l'immancabile Vanak che ci manda il suo contributo.
Intanto grazie per aver affrontato questo gioco, perché lo aspettavo tantissimo tempo. Five Nights at Freddy's è uno di quei giochi di cui mi viene in mente un altro esempio, che è Minecraft. Tecnicamente molto semplicistico, e in questo caso anche sviluppato da una sola persona, un po' come fu Minecraft, però che ha assunto una rilevanza estremamente diversa e molto maggiore in seguito alla sua uscita, grazie agli interventi della community che ha ruotato intorno al titolo stesso. In questo caso, specificatamente, grazie ai gameplay di alcuni youtuber, uno su tutti Markiplier, che è uno degli youtuber a livello internazionale più importanti che ci sono, ma anche grazie all'intervento di Matt Pat di The Game Theorist, che ha sviluppato una serie di video, siamo arrivati a 58 video, su quella che è la trama della serie in generale. Io consiglio soprattutto, per chi lo vuole affrontare la prima volta e magari non lo conosce, di giocare i primi 2-3 titoli che sono i più importanti, o se non si ha il fegato di giocarli perché hanno moltissimi jumpscare e quindi non sono per tutti quanti, di guardarsi dei gameplay e poi di guardare tutta la spiegazione o quelle che sono comunque le teorie sul mistero che circonda questo titolo e questa saga in generale, perché sono molto 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 interessanti. Ciao e grazie ancora per aver portato questo titolo.
Se volete un link su tutti, enciclopediadevideogiochi.it, trovate tutto lì, basta andare là e informarsi.
Ed ora allacciamo le cinture e le camicie di forza che ci procurerà al giocare a Five Nights at Freddy's ascoltandoci una delle tracce che compongono la colonna sonora. Il gioco di oggi è Five Nights at Freddy's, un gioco del 2014 sviluppato e distribuito, come detto, da una sola persona, ovvero Scott Cawthon, ed è un survival horror avventura grafica uscito inizialmente per PC e successivamente poi trasportato per sistemi mobile iOS, Android e Windows Phone, e successivamente anche per Switch, Xbox One e PlayStation 4 a seguito del forte successo riscontrato nella sua prima versione PC. Ed è infatti proprio dalla versione PC e dallo sviluppo e dall'idea iniziale che parte questa curiosa storia.
Infatti il caro Scott ha sviluppato tantissimi giochi nella sua carriera molto prima di arrivare con Five Nights at Freddy's. Uno di questi si chiama Chippers and Son Lumber Company ed è un gioco abbastanza carino ma al tempo stesso molto semplice per come è realizzato, dove hai questi personaggini pupazzi che somigliano molto a quelli che poi prenderanno piede in Five Nights at Freddy's, o FNAF come viene chiamato dai fan visto che il titolo è abbastanza complicato. E questo Chipper and Sons ha ricevuto tantissime critiche negative, tra cui forse la più famosa è quella di Jim Sterling, un famosissimo giornalista di videogiochi che fa recensioni, che ha scritto riguardo al design del protagonista dicendo che sembrano quegli animatronics di Chuck and Cheese che sono più inquietanti che divertenti. E quindi, cogliendo la palla al balzo, a Scott Cawthon viene l'idea di fare veramente un titolo di paura.
C'è da dire che questo Chipper and Sons Lumber Company è un giochino sì molto semplice e quasi simpatico, ma si può già vedere la tipologia di gameplay e di giochi che verranno sfruttati nei titoli successivi della serie di FNAF. Alcuni giochini un po' fuori di testa, qualche riferimento alle console portatili, ai giochi elettronici, e proprio anche questo design che quasi per sfregio decide di portare con questo nuovo franchise. Franchise che però subisce subito una battuta di arresto, perché inizialmente, come tanti sviluppatori indipendenti, tenta di portare a compimento con una campagna Kickstarter che purtroppo fallisce e il pubblico non gli dà abbastanza fiducia. Però lui continua e inizialmente non esce sulla piattaforma classica Steam, ma esce su Desura, e poi solo successivamente, ottenuto il green light nell'agosto 2014, esce anche su piattaforme Steam. E qui c'è forse il primo bot che fa questo gioco, perché da semi sconosciuto, con poche copie che vengono anticipate a quegli utenti soprattutto di YouTube che avevano seguito i suoi primi giochi, ha la fortuna che un famosissimo YouTuber, Markiplier, porta alle masse FNAF facendo un video che ancora oggi è considerato forse quello più visto e si vede ancora nelle pagine, soprattutto nella pagina di Reddit che parla proprio di FNAF. È il punto di svolta di questa serie, diventa famosissimo, diventa virale, e ovviamente da lì le vendite vanno alle stelle. Questo ne permetterà poi anche i successivi seguiti che ancora oggi escono. Punto di svolta chiave per un gioco sviluppato da una persona sola, dal concetto molto semplice ma che poi è riuscito ad espanderlo esponenzialmente.
L'esempio italiano di FaVJ, che al tempo era uno youtuber veramente famoso, era quello con più iscritti a livello italiano, è sicuramente di nota, perché in quel periodo lì lui stava crescendo tantissimo come numero di iscritti e parlava appunto di tanti giochi horror che sono usciti nel periodo 2014, a partire uscire da Five Nights at Freddy's, perché ispirerà tantissime creazioni future. Pensate che Five Nights at Freddy's è un gioco comunque da 4 euro su Steam, non costa tantissimo e non è neanche lunghissimo come gioco, non c'è tantissimo dietro, diciamo, di ciccia, perché è fatto da una persona sola che ha programmato il gioco, ha scritto la musica, ha fatto tutto quanto lui. Quindi dal punto di vista di quantità di contenuto non è enorme come titolo, però è comunque un titolo che ti mantiene incollato, un titolo super difficile da completare, che si basa appunto sui jumpscare, e quindi ogni volta che sbagli un'azione, un gioco in cui devi gestire delle risorse, perdi con un jumpscare, quindi prendi paura. È abbastanza fastidioso il jumpscare. Giocando al primo, io l'ho finito tutto il primo, anche a livello 20-20-20-20, e vi spieghiamo tra poco che cosa vuol dire, però effettivamente ho sempre quella sensazione di avere un terrore e di al minimo errore veramente poi la paghi, ecco. Ci sono stati dei momenti, soprattutto se lo giochi di notte, che me li ricordo bene bene.
Infatti la cosa migliore, ma peggiore dal mio punto di vista, è proprio giocarlo di notte con le cuffie, da soli, completamente da soli e isolati. Quello vi assicurerà delle nottate molto molto particolari, almeno dalla mia esperienza. Come detto, è un survival horror avventura grafica, perché possiamo fare in realtà poche cose. Il nostro schema di gioco è fisso, siamo nella stessa stanza, se vogliamo dire, dopo descriveremo un po' meglio la storia di questo gioco, e avremo limitate azioni da fare, ovvero controllare le videocamere all'interno di questa pizzeria con gli animatronic, chiudere le porte laterali del nostro ufficio e accendere le luci che per breve periodo potranno essere accese. Tutto questo però ha un costo, perché come detto da Ace è sulla gestione delle risorse. Noi abbiamo una batteria che è al 100% e ogni azione che faremo l'energia diminuirà proporzionalmente, e siccome noi dobbiamo sopravvivere per 6 ore dalla mezzanotte alle 6 della mattina, ovviamente questa gestione delle risorse, andando soprattutto avanti con i giorni, diventa sempre più difficile e la tensione aumenta sempre di più, perché il nostro obiettivo appunto è non farci prendere.
Il gioco appunto lo viviamo in prima persona, e una cosa che ho sempre trovato interessante è il fatto che il gioco dal titolo ti fa capire che sono 5 notti in questo Freddy's, in questa pizzeria, quindi ti dà già la durata, dobbiamo sopravvivere queste 5 notti. Ci sarà poi una notte bonus e ci sono tanti bonus e minigiochi qua ancora abbastanza poco sviluppati, ma soprattutto dal secondo titolo principale e anche tutti gli spin-off che ci saranno dopo cominciano ad arricchire quella che è la lore, di cui parleremo brevemente, perché in questo gioco non viene ancora affrontata più di tanto, ma c'è tanto di mistero anche dietro, che è uno degli elementi che poi ha reso celebre questa serie e che ne ha dato veramente tanto risalto, tant'è che ci sono 9 giochi in totale al momento, sta per uscire un DLC del nono gioco, quindi stiamo veramente molto avanti, più un'altra decina di media vari che sono giochi spin-off oppure novelle. C'è una trilogia di novelle, c'è un film in produzione che poi è stato messo in pausa, di tutto e di più, per non parlare di tutto il materiale fan, quindi sketch, disegni, video musicali e tantissimo altro riguardo a questo tema.
E questo si può considerare un punto vincente dal punto di vista del design, perché proprio il fatto che abbia creato dei personaggi con questi animatroni che vengono disegnati, ci sono le fan art dei fan, è forse uno degli aspetti che più aiuta gli sviluppatori indipendenti, quindi creare un'immagine ben definita e con cui il pubblico e i giocatori possano, non dico identificarsi, ma comunque avere una certa familiarità ed essere a disposizione delle modifiche, dei mod e delle fan art. È un grande piccolo colpo di genio che anche qua indirettamente si fa beffe di quella feroce critica che gli era stato fatto, quindi proprio questo sarà uno dei punti di forza di questa fortunata serie.
Essendo infatti in prima persona, noi non vediamo mai la faccia del protagonista, l'avatar che andiamo ad utilizzare, questo guardiano notturno di questa pizzeria, ma vedremo i vari personaggi che popolano questa pizzeria di notte, che si animano, e sono questi 4/5 animatroni, e sono Bonnie, Chica, Foxy e Freddy, da cui appunto il titolo il gioco, e hanno tutti un design molto particolare che li renderà iconici. Bonnie è un coniglio, Chica è un pulcino, Foxy è una volpe pirata con la benda sull'occhio, e Freddy è l'orso, il frontman della band, perché appunto stiamo parlando anche di una band che canta e suona proprio come succede in Chuck E. Cheese e nei vari animatroni della pizzeria, insomma, reale, che ha un microfono in mano, che è una caratteristica che si porterà dietro anche nelle varie altre iterazioni che abbiamo. Questi 4 personaggi sono caratteristici con i loro colori, con le loro forme, andavano disegnati molto molto bene, proprio il design, perché quando quando li vediamo in gioco dobbiamo riconoscerli solo anche dalla silhouette, perché noi li vediamo attraverso delle telecamere che sono telecamere di vecchia tecnologia, quindi tutte disturbate con l'effetto della cassetta, insomma, che vediamo le statiche per distinguere meglio gli oggetti, no? E non riusciamo ad avere un'immagine chiara e per tenere d'occhio bene la scena. Questi quattro personaggi, e poi ci sarà un quinto che è Golden Freddy, cioè una versione dorata di Freddy che ha tutto un suo significato che non vi spiegheremo tanto qua, compongono insomma il cast. Ciascuno di questi vi può attaccare, quindi a ciascuno di essi è assegnato un determinato tipo di jumpscare che effettivamente saltano verso di voi, verso la telecamera, cercando di farvi mettere paura e uccidendo il protagonista.
Qui è abbastanza fettente Scott, perché rende questi jumpscare, oltre che inaspettati, ti fa proprio avvicinare lo schermo, perché come detto le telecamere sono di vecchia tecnologia, quindi hanno sempre dei segnali che vanno e vengono, le immagini non sono nitide e quasi inconsciamente ti viene naturale avvicinarti allo schermo. E proprio in quei momenti lì, soprattutto in quei momenti lì, quando c'è anche poco tempo per ragionare, perché gli animatroni non saranno triggerati dalle nostre azioni, è una cosa a tempo e quindi avremo pochissimo tempo per reagire, molte volte non ce ne accorgeremo neanche che stanno intrufolando nel nostro ufficio, faremo un bel salto indietro per non cadere dalla sedia come si vede in molti video di YouTube. Ricapitolando quindi un attimo con il gameplay che avevo detto prima, in realtà si può ridurre le azioni di gameplay a tre fasi principali, ovvero quello della raccolta di informazioni, che è appunto vedere queste telecamere e tenere sott'occhio i vari pupazzi, i vari animatroni che gironzolano, poi vi spiegheremo perché, all'interno della pizzeria. La seconda invece è di azione, la fase di azione, ovvero chiudere le porte e grazie a questo anche poi trovare anche altre informazioni utili, accendere le luci, quindi tutto quello che attivamente fa il nostro giocatore, come se mettessimo noi le mani sul quadro comandi. E la terza, quella forse un po' più temuta, quella un po' più di paura, un po' più di horror, è quello di non fare niente, ovvero aspettare che succeda qualcosa, perché non sempre gli animatroni saranno a piede libero nel gioco, ma molto spesso dovremo aspettare che si muovano e non possiamo vederlo noi secondo per secondo in tempo reale, ma avremo dei piccoli indizi, in questo caso sonori, con delle risate, dei rumori, che ci daranno anche un indizio di dove potremmo effettivamente andare a trovarli. Un uso molto sofisticato e preciso dell'audio che non poteva mancare in un titolo horror, ovviamente.
Sì, sottolineo proprio l'audio, perché la colonna sonora che avete potuto sentire, insomma, tra un pezzo e l'altro, è una colonna sonora fatta di suoni ambientali, di statiche, di questo misto tra tecnologia, pezzi di metallo e allo stesso tempo lamenti di qualche tipo, che possono essere bambini che piangono, che sono gli stessi personaggi di questi animatroni che respirano, sentiamo il loro respiro affannato, che è una cosa che ha fatto già pensare a molti: come mai, se sono dei robot, respirano? Sono delle cose, insomma, che uno si domanda man mano che gioca il gioco. E ad esempio il suono del jumpscare, che è un suono che tutti si ricordano se hanno giocato questo titolo, che è particolare perché viene fuori probabilmente da un pack, uno di quei pack che si trovano quando si creano videogiochi e trovi un suono a caso. Ma giusto per farvi capire quanto i fan sono appassionati di questa serie, sono riusciti a risalire al film da cui è stato tratto questo suono, che è in Seminoid, un film dell'81 di serie B, in cui c'è una donna che partorisce un alieno, in quel caso lì, e fa questo urlo prolungato che poi diventerà tagliato, diciamo, il suono del jumpscare, che sembra un bambino che piange ma non lo è in realtà. Molto particolare perché è un suono bello forte, c'è un'ottima attenzione alla gestione anche dei livelli sonori, perché appunto hai questa musica che è molto bassa e poi i jumpscare sono molto alti come volume, ma non così alti da distruggerti le orecchie. Infatti io li ho sempre trovati non eccessivi, non violenti al farti male, come succede ad esempio in altri giochi del genere. Quindi è calibrato e bilanciato e si vede come Scott Cawthon ci ha sempre messo tanta attenzione su ogni singolo particolare di ciò che va a creare in questo, che è letteralmente un 2-3 stella giocato in forma di videogioco.
Un altro elemento molto interessante che lo diversifica da molti videogiochi del genere è che i personaggi sono relativamente pochi. Siamo noi protagonista più i 5 animatroni, non ce ne sono altri, almeno su schermo. La cosa molto interessante, che accennava anche Ace prima, è il comportamento differente di ognuno dei personaggi degli animatroni. Infatti non si comporteranno nella stessa maniera, quindi il metodo per vedere dove sono e usare le contromisure per non farci attaccare da loro saranno sempre diverse. perché sono state programmate proprio delle intelligenze artificiali diverse per ognuno di loro. Si comporteranno in maniera diversa e ovviamente la prima volta che si accende Five Nights at Freddy's non lo sappiamo. E quindi anche l'imparare volta per volta i vari pattern di questi mostri, posso chiamarli mostri in questo caso, sarà molto importante e anche molto pauroso. Fortunatamente questo gioco si dilunga in 5 giornate standard, poi ci saranno anche quelle sbloccabili, dove per fortuna non già dal primo giorno tutti saranno in azione, ma inizialmente come un po' un assaggio dell'orrore a cui saremo partecipi, si attiveranno solo un paio di robot, un paio di mostri alla volta. Poi ovviamente nelle giornate successive invece saranno tutti bellamente in giro e sarà sempre ovviamente più difficile mantenere la calma e il sangue freddo, che è una cosa che ho trovato molto difficile.
Una cosa che ha sottolineato Yuga è proprio quella della rigiocabilità. Ci sono queste 5 notti che vanno conquistate provando e riprovando e quasi nessuno, anzi praticamente nessuno, riesce a finire questo gioco senza mai morire almeno una volta. Ecco, è fatto apposta per farti morire almeno una volta e sarà un elemento che poi diventerà parte del gioco stesso, cioè il fatto che se muori sblocchi qualcosa per poter andare avanti e scoprire qualcosina in più sulla storia, ad esempio. Conquistate queste 5 notti, ci sarà una sesta notte bonus un po' più difficile e poi una settima notte che è quella customizzabile, un elemento che è stato inserito dopo dallo stesso sviluppatore, arrivando fino a mettere 20 di difficoltà, appunto la modalità 20-20-20-20 permette di avere i 4 animatroni, che sono quelli che effettivamente si muovono, perché il quinto è una specie di bonus, un glitch del sistema. Sarà la modalità più difficile e questo gioco a quel punto, quando riesce a finire la modalità 20-20-20, nulla ti spaventa più del gioco, perché diventa veramente una questione meccanica di ripetere una serie di azioni, cioè il ciclo di cui parlava prima Yuga: recuperare le informazioni, fare delle azioni, aspettare che succeda qualcosa, recuperare le informazioni, fare delle azioni, aspettare che succeda qualcosa, lo ripeti per tutte le notti e riesci a vincere la partita. Quindi è un modo proprio per scacciare la paura del tutto. Parlando della difficoltà, c'è anche una specie di easter egg che è stato aggiunto dopo dello stesso Scott Cawthon, e questo dimostra il suo rapporto con la comunità di quelli che giocano questo gioco, la fan base come viene chiamata. Una teoria che girava era il fatto che se tu mettevi come difficoltà 1987 anziché 20-20-20-20 che ho fatto prima l'esempio, viene fuori il numero 1987, che è un anno importante per questo gioco, e capirete perché quando vi parliamo un po' della storia. Questa cosa non è vera, è una teoria che era venuta fuori online, ma lo stesso Scott Cawthon in un update andrà a inserire un jumpscare: se vai a impostare la difficoltà appunto 1987, ci sarà Golden Freddy che spunta direttamente dal menu di gioco e crasha il gioco intero. Quindi un po' una maniera per trollare la community, e appunto questo sottolinea come abbia sempre ascoltato la fanbase e abbia inserito anche delle cose per dare un intrattenimento ulteriore. Ecco, questa è una cosa molto molto bella, perché fa vedere come sia dinamico il gioco. Non è un gioco che viene creato, messo sul mercato, fine, ma è un franchise che si è costruito nel tempo. Anche lui stesso non pensava di fare un seguito, pensava di fare un gioco e basta. L'esplosione di popolarità di questo gioco ha richiamato un seguito, che poi sono diventati 3. Si pensava che dopo la trilogia finisse lì, invece siamo arrivati a 9, chissà quando finirà.
Ecco, 1987, e questo è un ottimo spunto per parlare un attimo di questa storia, per quanto ancora limitata al primo capitolo, di Five Nights at Freddy's. Noi siamo la guardia notturna di questa pizzeria della catena di Freddy Fazbear Pizza, che ottiene il lavoro e ci viene mostrato nell'introduzione del gioco con l'annuncio proprio sul giornale della richiesta di questo posto di lavoro, e ci viene detto di, appunto, abbiamo il turno di notte dalla mezzanotte alle 6 della mattina, mattina, e noi dalla nostra postazione, dal nostro ufficio, dobbiamo, come detto, assicurarci che vada tutto bene. La cosa subito che salta all'occhio sono gli animatronics che si muovono la notte, mentre nel filmato iniziale si vedono, sono fermi mentre cantano e suonano. Questo perché di giorno devono fare quello, però con una scusa abbastanza frivola che effettivamente non sta molto in piedi. Il gestore dice che se i meccanismi delle gambe degli animatronics rimangono troppo fermi si rovinano, e quindi per non fare la manutenzione li lascia liberi durante la notte di fare un po' quello che gli pare. Quindi qua è un po' comica la cosa, però non fa altro che aggiungere ancora più tensione, perché capiamo che questi animatronics si muovono di loro spontanea volontà, e notte dopo notte, con la difficoltà sempre maggiore, dobbiamo evitare queste cose. Avremo però un aiuto quasi inaspettato, perché inizialmente avremo una telefonata a livello ogni sera dall'altra parte della cornetta, doppiato da Scott Cawthon. Ci sarà un nostro collega superiore in grado che ci farà da tutorial, ci spiegherà all'inizio la nostra mansione e ci darà dei piccoli indizi man mano che andremo avanti. Sarà una vera e propria salvezza. Sono discorsi un po' particolari, perché si notano alcuni spunti di lore e sono stati fatti proprio degli studi sulle sue parole, fino a poi arrivare alla quarta notte, perché non riuscirà a telefonarci anche per la quinta, perché a quanto pare nella quarta viene assalito dagli animatronic, o non si sa bene, per poi sparire. Quindi si suppone che sia scomparso, ma ci darà un pezzo di informazione importantissimo, e questo mi ricollego al fattore della difficoltà 1987, perché ci darà l'indizio che nel 1987 in quella pizzeria è avvenuto un incidente di giorno con gli animatronic. Quello che viene considerato il morso dell'87 vede uno dei bambini che erano lì a mangiare aggredito da un animatronic, e quindi gli viene morsa la testa, ed è un elemento che verrà poi ripreso anche nei giochi successivi e che incastrerà non poche teorie e storie. Una cosa davvero davvero interessante, che è un po' esterna alla semplicità del gameplay e della storia, ma già qui si possono intuire o le idee sovrapposte, nascoste, un po' piccoli sotterfugi del programmatore per aggiungere un po' di pepe, e che in un certo senso gli sia anche ritorto contro, perché come detto non si aspettava che il gioco diventasse così famoso, e quindi ha dovuto continuare ad espandere sempre di più questa lore.
Proprio il morso dell'87 introduce questa tematica del bambino, il fatto che siamo in una pizzeria che è fatta apposta per le feste, per i bambini, e ci saranno anche degli altri articoli di giornale che troviamo, oltre appunto quello iniziale che ci vede assunti in questa pizzeria, e quello finale dove vedremo l'assegno di pagamento e anche la lettera di licenziamento, perché duriamo solo una settimana in questo posto e poi veniamo licenziati, che però segnala la fine del gioco. Gli altri articoli che troviamo appaiono nelle varie telecamere, quindi se noi non stiamo attenti solo agli animatroni possiamo anche leggere questi articoli, che sono degli articoli che parlano di incidenti che ci sono stati nel corso del tempo. Non sappiamo neanche quando è ambientato questo gioco, perché sappiamo solo che è dopo l'87, appunto perché viene piazzato quell'incidente nell'87. Si parla appunto di articoli che criticano questa pizzeria e criticano gli animatroni. Dicono che questi animatroni puzzano, sembrano che contengano dei cadaveri quasi, ed infatti diciamo che leggendo tra le righe uno riesce ad arrivare alla conclusione che dentro a questi animatroni, di cui appunto quando fanno il jumpscare vediamo un po' l'interno e vediamo che hanno un endoscheletro robotico, probabilmente ci sono delle persone lì dentro, ci sono dei bambini uccisi, e questo lo capiamo insomma e viene confermato poi dai titoli successivi. Questa è la parte molto dark del gioco e che giustifica il fatto che questi animatroni in realtà sono abitati da degli spiriti.
Molto dark è anche come vengono scoperti questi indizi, in maniera molto esoterica, molto oscura. Infatti se noi non faremo attenzione e giocheremo questo gioco senza badare a molti dettagli nelle telecamere, questi indizi, questa lore, potremo anche non valutarla e non passarci sopra. Invece se guarderemo, e sono inizialmente dei poster normalissimi della pizzeria e della catena e dei vari personaggi, a volte però cambieranno. Ci sono un po' come succede nei film horror, quando chiudi lo specchio e c'è qualcosa di diverso, un quadro che cambia colore o cambia immagine. Anche in questo caso gli indizi vengono dati proprio in questa maniera qui, addirittura anche con delle scritte sui muri, dove vedremo addirittura dei bambini piangere, o la frase che dice Golden Freddy It's Me, che è diventata oggetto di numerose, di tantissime teorie, oltre a tutte le varie sfaccettature del gioco, proprio anche solo di Golden Freddy. È un'attenzione che viene premiata per fare qualcosa in più, perché come detto questo gioco può essere giocato tranquillamente, fregarsene molto della lore, dobbiamo resistere solo 5 notti. Tale questione di indizi e di lore aggiunge tantissima carne sul fuoco, ed è, una volta poi visto il passaparola e il battage che c'è stato su YouTube, era quasi impossibile giocarci senza tener conto di queste cose. È diventato proprio un franchise, una serie dove i dettagli, si va proprio a caccia di dettagli, come la caccia agli easter egg. Anche qui gli easter egg però sono molto più importanti di un semplice collezionabile, ed è aggiunto secondo me un valore sia per la rigiocabilità ma proprio per il franchise in sé, per l'interesse che una persona può avere a giocare con questo titolo.
Una cosa che caratterizza Five Nights at Freddy's, il primo, è il concetto di Uncanny Valley, la zona perturbante come viene tradotta in italiano, che è quella sensazione, quell'ipotesi che i robot non possono essere reali, c'è sempre qualcosa di strano. Lo vediamo ad esempio nelle foto che hanno pesante Photoshop e sono modificate, che c'è qualcosa nel nostro cervello che ci dice che quella persona non è più un essere umano. E qui viene sfruttata molto bene, perché il design dei personaggi è ancora molto semplice, nei titoli successivi diventerà molto più appariscente, molto più horror, mentre qui siamo ancora in un momento in cui gli animatroni, che sono robot che cercano di essere realistici, comunque dei pupazzi, che dei cartoni animati viventi, in realtà fanno l'esatto opposto, cioè sono, e li vedi chiaramente che sono dei robot, eppur si muovono, eppure respirano, eppure hanno queste sensazioni umane. È esattamente il contrario dell'Uncanny Valley, se quella è la sensazione di instabilità che hai nel vedere questi personaggi. E questa cosa secondo me è ancora molto genuina qui, con questi occhi che ti guardano e non riesci a capire se ti stanno veramente guardando o no, ma in teoria sono dei robot, quindi non stanno guardando, eppure ti fissano e ti controllano. Non solo la parte di paura è data dai jumpscare, ma è proprio data dalla sensazione di vedere questi esseri fermi che non fanno nulla. Questa cosa viene accentuata ad esempio dal comportamento, perché come abbiamo detto il comportamento è diverso, perché alcuni di questi si avvicinano lentamente, mentre Foxy ad esempio sta quasi sempre fermo e poi a un certo punto corre, quindi sentiamo il rumore, andiamo sulla telecamera e lo vediamo passare velocemente e dici che cavolo succede, devo chiudere la porta immediatamente, e il suono della porta che si chiude è uno dei momenti più liberatori del gioco, perché è l'unico suono rassicurante, seppure è un rumore bello brusco, che ti dà comunque sicurezza, ti dà il fatto che stai chiudendo una porta, senti anche qualcuno batterci sopra, ma finché hai chiuso la porta io sono libero. È una sensazione che mi sono portato dietro per tutto il gioco. Quando ho capito come funzionava lo schema, insomma, di tutto quanto, comunque avevo la sensazione di paura costante, anche sapendo che non mi avrebbero fatto i jumpscare, perché a un certo punto riesci a capire quando ti succedono, ma questa sensazione di pesantezza, di angoscia, ce l'hai sempre per tutto quanto il gioco, ed è un altro aspetto del videogioco.
E questo era Five Nights at Freddy's, un gioco molto, ma molto difficile da valutare per me, per essere obiettivo parlando di questo gioco, però ahimè devo dargli, per un fattore proprio soggettivo, 3.5/10. È un gioco che sicuramente ha fatto la storia, ne sta ancora facendo la storia, basta cercare su internet tutti i video di teorie complottistiche o comunque di teorie che cercano di incastrare tutta la lore nascosta o meno all'interno di tutti i giochi, veramente ne fa un prodotto immenso, e ovviamente ha rivoluzionato a suo modo sia il genere del survival horror che quello che possono fare anche gli sviluppatori singoli, perché non dimentichiamo che questo gioco è stato fatto solamente da una persona, ha doppiato perfino lui il personaggio, come dicevo, delle telefonate, davvero si è rimboccato le maniche, un po' per spirito di rivalsa e un po' per anche passione, perché altrimenti non avrebbe potuto farlo. Però devo dire che già la tematica partiva svantaggiata nei miei confronti, perché io detesto l'horror e soprattutto i jumpscare sono molto impressionabili, quindi io ho fatto veramente fatica. Io non ho finito le 5 night da Freddy, non ho finito le 5 notti, perché è stato troppo per me, non sono riuscito ad andare avanti. Mi sono ovviamente informato e ho recuperato tutte le informazioni necessarie, ma io davvero non sono riuscito a digerire questo gioco, per quanto sia innegabile la cura che è stata messa in tutti i particolari, l'impianto sonoro, il comparto sonoro è una chicca. picca per quanto riguarda la tensione. Quindi il suo lavoro lo fa. Il mio 3.5 è personale, ma in realtà sarebbe di più, perché effettivamente il lavoro ambientazione horror e di tensione lo fa benissimo. E che proprio personalmente uso questo voto basso per portare all'attenzione l'importanza e la pregiata fattura di tutti questi elementi. Però ovviamente posso anche non apprezzare questo gioco per queste cose, perché davvero non sono riuscito a completarlo. E tu, Ace, invece che ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 tacche di batteria su 10, ne avrei tanto bisogno, perché la batteria è uno di quegli elementi che mi ha lasciato veramente tradito ad un certo punto, perché avevo capito tutto e però finendo l'energia non avevo più la possibilità di fare nulla, di chiudere le porte, e quindi nel momento in cui ho premuto quel dannato bottone e non ho sentito il rumore delle porte ma ho sentito il beep, sono morto veramente per un errore stupido di non essere riuscito a conservare abbastanza energia. Noi questi voti, come sempre, li mettiamo e sono molto simbolici, perché ci servono per raccontare la nostra esperienza. Non sono un amante in generale degli horror games, ma ne capisco la potenzialità e ne capisco soprattutto quanto le persone si legano a questo tipo di videogiochi. È un gioco misterioso, è un gioco molto bello dal punto di vista della comunità che si è creata intorno, nel bene e nel male, perché poi ovviamente più gente gioca il gioco e più ci sono anche le schegge impazzite che fanno teorie complottistiche e rovinano un po' l'esperienza per gli altri. Ma sicuramente è un gioco che è vissuto, e io l'ho giocato e l'ho spolpato tutto quanto e poi ho detto ok, non gioco agli altri, perché non ho nessuna voglia di rivivere, diciamo, questa cosa. Magari un giorno lo farò, ma per adesso diciamo che mi basta e mi avanza. È proprio la sensazione di magari mangiare qualcosa quando uno esce a cena e mangia qualcosa di molto esotico, molto fuori dalle sue corde, gli è piaciuto ma sicuramente non lo rimangerebbe il giorno dopo, ecco. È una cosa buonissima che però va centellinata. Quindi Five Nights at Freddy secondo me è un gioco sopra la media per il suo valore storico nell'aver ispirato tante persone, nell'essere un indie che ha avuto successo, e noi ci piace tantissimo sottolineare le storie di ribalta, quindi alzo un po' la media, diciamo, dei voti rispetto a quello che fa Yuga. Però capisco che questo non è un gioco per tutti, ecco, questo sicuramente lo possiamo dire. È un gioco che ha bisogno di un determinato tipo di pubblico, ha attirato un determinato tipo di pubblico e anche di target ben specifico, perché se pensate ai vari let's player che l'hanno giocato e a tutta la comunità che si è fermata dietro, era intorno a quell'età lì e non si schiodavano più di tanto da quell'età lì, e tanti sono cresciuti con questo franchise, e vedendo il franchise in generale si vede come pian pianino si sia persa l'idea originale che c'era in questo gioco e ci si focalizzi di più su un altro tipo di gioco. Quindi è come se Scott Cawthon andasse a modificare il suo gioco perché sta crescendo il suo pubblico in termini proprio di età, e quindi fare un prodotto più adulto e pian piano sempre più complesso. Questo Five Nights at Freddy's mantiene un core gameplay molto denso, molto semplice, ma anche molto pauroso.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati potete seguire tutti i link che troverete su enciclopediadevideogiochi.it, dove potrete trovare ad esempio l'archivio dove potete personalizzare la vostra playlist preferita sui vari titoli e le varie saghe e i vari franchise che abbiamo trattato nelle pagine, negli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi. E non solo, potete anche sfruttare quei link per farci sapere cosa ne pensate, per lasciarci una recensione, per lasciarci dei consigli come avete fatto per questo Five Nights at Freddy's.
Quindi come sempre enciclopediadevideogiochi.it, trovate il link nella descrizione.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Pa 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 p